spero che il pubblico non attenda da me una risposta a questo interrogativo così impegnativo. Gli organizzatori mi hanno chiesto di rappresentare una lettura pedagogica delle ragioni di quella che oggi viene normalmente definita l'emergenza educativa, e dentro questi rigidi e rigorosi confini cercherò di tenere il mio intervento. So che è un po' faticoso seguire le persone che leggono una relazione, ma siccome i tempi sono molto stretti, per evitare divagazioni, mi accingo dunque a leggere le mie cartelle. Nel 1943 Jacques Maritain pubblicava un celebre saggio sull'educazione contemporanea dal titolo L'educazione al bivio. Esso era il frutto di un accurato esame della cultura educativa nordamericana di quegli anni, condizionata dalle teorie del comportamentismo psicologico e ispirata a impostazioni naturaliste e pragmatiste sul piano pedagogico. Secondo Maritain, l'educazione contemporanea si trovava ad un bivio epocale, di qui il titolo del suo fortunato libro. Con la metafora del bivio, Maritain ne indicava due possibili svolgimenti. Il primo era quello di pensare l'uomo come individuo emergente dalla evoluzione naturale e dallo sviluppo sociale. Lo scopo dell'educazione era perciò quello di adattare l'individuo nella vita sociale e produttiva, con il primario scopo di fornirgli le competenze necessarie per rendersi utile e l'avvertenza di procedere nel rispetto dei ritmi dei tempi evolutivi. La seconda via era quella di pensare all'individuo umano come, virgolette, a una persona che si possiede per mezzo dell'intelligenza e della libertà, virgolette. In questo secondo caso la prospettiva educativa era alquanto diversa dalla precedente. Si trattava di oltrepassare il semplice funzionalismo adattivo per considerare l'uomo nella sua integralità, in quanto corpo e anima, natura e sovranatura, conoscenza e azione, libertà e grazia. Si trattava, detto in altre parole, di educare innanzitutto l'uomo. Il limite dell'educazione contemporanea, secondo Maritain, stava dunque nel primato assegnato ai mezzi sui fini e il conseguente crollo di ogni finalità certa. I mezzi della pedagogia contemporanea non sono cattivi, scriveva. Al contrario, sono generalmente migliori di quelli della vecchia pedagogia. Il guaio è che essi sono così buoni da farci perdere di vista il fine. Fine della citazione. Il bivio di Maritain si può descrivere anche in un altro modo. Se lo scopo dell'educazione è funzionalistico, il cuore dell'azione educativa è occupato soprattutto dalla dimensione dell'istruzione e dell'addestramento, con tutto un apparato metodologico che queste forme di trasmissione delle conoscenze comportano. Il problema del metodo assorbe perciò tutta la scena, con l'ossessività delle procedure, con l'illusione, sempre vana, di trovare il metodo perfetto e infallibile. Insomma, le tecnologie dell'istruzione finiscono per porsi quasi come una nuova ontologia orientata in senso tecnico-efficientistico. Se invece lo scopo dell'educazione è umanistico e umanizzante, e cioè volto prima di tutto a far scoprire il senso di sé come persona, l'azione educativa percorre altre vie che, per dirla con Romano Guardini, puntano soprattutto all'incontro tra persone e all'apertura a ciò che non è ancora ma può essere. Scrive infatti Guardini che l'uomo è creato come una forma di inizio. Se resta chiuso in se stesso senza mai correre il rischio di aprirsi alla realtà, allora diventerà sempre più misero e povero. Se invece si apre all'incontro, allora scoprirà di essere un essere creativo pronto all'accoglienza dell'altro. Sono trascorsi ormai molti decenni e molta acqua è passata sotto i ponti culturali e pedagogici. Se ho richiamato la suggestione del bivio mariteniano è perché credo che esso possa rappresentare ancora un utile criterio, seppur alle condizioni che dirò tra breve, per orientarci nei molteplici percorsi dell'educazione del nostro tempo. Il bivio che ci sta di fronte si presenta in forme, se possibile, ancor più radicali di quelle descritte da Maritain, e si inserisce in quella crisi dell'umanesimo occidentale che si è venuta configurando lungo il travaglio del XX secolo e che sembra oggi caratterizzata da una parte da un'inedita potenza tecnico-scientifica e dall'altra da una curvatura teorico-pratica ordinata secondo le leggi del mercato, indifferente spesso al bene comune e segnato spesso da istanze nichiliste. All'occhio di una concezione umanista e personalista, questa combinazione è allarmante per la profonda divergenza che si viene a stabilire tra potere e saggezza, tra progresso tecnologico ed esperienza spirituale. Si dà di fatto una convergenza oggettiva tra una ragione che rinuncia a ogni fondamento certo e una tecnologia sempre più potente e sempre più autogiustificantesi. Tra una onnicompresente rete infotelematica che avvolge il mondo e una visione dell'essere come molteplicità senza centro e senza unità. A questo universo in cui manca un ordine fondamentale di riferimento corrisponde di necessità un pathos libertario che sollecita la libertà a gestirsi senza vincoli sino ai confini della vita e della morte. Ed è proprio all'interno di questa realtà che ho tracciato evidentemente in termini molto sommari, che si ripropone in campo educativo il bivio mariteniano, che oggi possiamo rappresentare con l'erosione in atto della nozione di educazione, sostituita dalla nozione di formazione. Per molto tempo il concetto di formazione si è sovrapposto a quello di educazione, a partire dalla paideia greca fino alla tradizione della Bildung e all'umanesimo romantico. Ma da poco più di mezzo secolo la parola formazione ha subito un netto slittamento semantico. Dietro la spinta del mondo del lavoro e della cultura professionale, essa ha ormai assunto una nuova fisionomia di segno funzionalistico e utilitaristico, nel senso che solitamente si attribuisce alla parola inglese training. Quasi più nessuno in campo pedagogico oggi l'impiega nel significato tradizionale. La nuova accezione di formazione si affida a due principali nuclei concettuali. Da un lato, con l'espressione formazione si intende l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze coerenti con le esigenze del mondo produttivo. Dall'altro, essa ha assunto una valenza decostruttiva in esplicita alternativa alla nozione di educazione. Alla nozione classica di educazione si rimprovera un'eccessiva centratura sul fine e sul dover essere dell'uomo, con la conseguenza di risultare impotente rispetto al suo continuo farsi e rifarsi dell'individuo, nel senso che a questo processo dinamico viene solitamente dato nelle temperie della postmodernità. La categoria della formazione, centrata invece sul poter essere, permetterebbe invece di percorrere stadi di autorealizzazione sempre più complessi, sottraendo la trasformazione umana a rischi dirigistici e svolgendosi al tempo stesso in modo coerente e flessibile con i cambiamenti in corso nel mondo della produzione e della vita economica. Mentre la nozione di educazione non saprebbe liberarsi, in altre parole, da una precisa intenzionalità teleologica, in fondo un concetto residuale di eredità ottocentesca, l'espressione formazione sarebbe invece perfettamente in linea con la liquidità del nostro tempo e le esigenze di efficienza produttiva, godendo del duplice vantaggio di una maggiore neutralità e di una più marcata utilità. Ci possiamo a questo punto chiedere attraverso quali itinerari pedagogici, ma occorre subito precisarlo, non solo pedagogici, si sta compiendo l'eclissi attuale dell'educazione. Un primo passaggio è rappresentato, a mio modo di vedere, dall'infeudamento di larga parte della pedagogia europea dell'ultimo terzo di secolo alla cultura pedagogica statunitense nelle forme post-dewiane. Infeudamento che si è manifestato con particolare evidenza sul piano della cultura scolastica. Dagli anni 70 in poi sono prevalse anche in Italia, ma non solo in Italia, le prassi didattiche cosiddette della programmazione, ispirate a principi a matrice comportamentista, gestiti secondo i criteri della sociologia dell'organizzazione. Autori come Skinner, Nichols, Stenhouse e i loro imitatori italiani e tematiche come le tassonomie di Bloom hanno per anno rappresentato punti di riferimento collaudati nella professione docente. Le prassi della programmazione, anche nella versione più morbida delle teorie del curriculum, si sono affidate alla razionalizzazione degli obiettivi di apprendimento e all'efficienza dell'organizzazione didattica e scolastica, e dall'altro canto a una eccessiva enfatizzazione della dimensione cognitiva dell'essere umano, concepito principalmente come un soggetto che apprende e in quanto apprende compie un'attività sperimentalmente quantificabile. Alla radice di questa impostazione sta l'ipotesi che quanto più la scuola razionalizza se stessa con rigorosi protocolli di programmazione e valutazione e prassi cognitive e pratiche di misurazione quantitativa, tanto più si innalzerebbe, prego di sottolineare il condizionale, la qualità della prestazione scolastica. Questa linea di intervento si è combinata a sua volta con le cosiddette strategie del rinforzo, che si sono tradotte nella realtà quotidiana con un generalizzato incremento di scuola, con la moltiplicazione delle occasioni di apprendimento e con l'infittimento delle esercitazioni e l'accumulo delle nozioni. Il limite delle strategie del rinforzo è stato quello di puntare più sulla quantità uniforme degli interventi anziché sulla differenziazione dei bisogni, nella convinzione che per garantire l'equità occorra assicurare a tutti le medesime prestazioni. Questa concezione dell'equità delle opportunità formative risale agli studi e alle ricerche riconducibili alle teorie anticapitalistiche condotte soprattutto tra la fine degli anni 60 e l'inizio del decennio successivo. Sia nel caso dell'affermazione del principio della scuola unica in quanto strategia da privilegiare per garantire l'uguaglianza, sia nell'ampio ricorso alle pratiche programmatorie della valutazione oggettiva, siamo di fronte alla convinzione che il miglioramento dell'educazione scolastica passi soprattutto attraverso interventi di tipo strutturale. Negli ultimi decenni in molti paesi europei, compresa l'Italia, ma non solo, è prevalso perciò il principio della forza modificatrice della razionalità tecnologico-organizzativa, anziché puntare a situazioni centrate sulla qualità umana, prima ancora che professionale degli insegnanti, sulla priorità di assicurare ambienti educativi culturalmente stimolanti e non solo assistenziali, alla valorizzazione della passione educativa, spesso vilipesa come se rappresentasse qualcosa di cui vergognarsi, al riconoscimento del merito che oggi si riscopre dopo che per alcuni decenni è stato sistematicamente dimenticato. Un secondo nodo di quello che ho definito l'eclissi dell'educazione contemporanea è rappresentato dalla cultura educativa elaborata dai grandi centri della vita economica e politica internazionale come la Banca Mondiale, la Comunità Europea, l'UNESCO e l'OCSE. In questo caso il baricentro della discussione si è incentrato sui rapporti tra economia e istruzione e formazione del cittadino. È proprio in queste sedi che si è consolidata l'idea della superiorità della formazione, nel senso che ho detto prima, rispetto all'educazione. Il crescente spazio riservato alle politiche della formazione corrisponde alla ricerca delle prassi cognitive più efficaci sul piano dell'apprendimento ed economicamente più redditizie. In linea con la teoria del capitale umano elaborata negli anni 50 nell'Università di Chicago, l'uomo è considerato principalmente una risorsa, teoria del capitale umano, una risorsa, su cui investire per raggiungere la cosiddetta società della piena conoscenza, condizione giudicata irrinunciabile perché l'Occidente sia attrezzato ad affrontare la competizione globale. Non mancano alcuni documenti anche significativi con riferimenti anche alla dimensione esistenziale dell'uomo e all'educazione etica del cittadino, generalmente proiettata in un'ottica neo-illuministica fondata sui diritti umani. Nel rapporto Delors del 1996 si parla per esempio della necessità per costruire il mondo futuro di un'educazione a essere e per esempio Edgar Morin propone a sua volta negli scritti stesi per incarico dell'UNESCO un cosmopolitismo etico costruito sulla tesi della cittadinanza terrestre dell'uomo. Ma pur con queste eccezioni, il senso nettamente prevalente di questi documenti resta comunque quello tracciato nel 1993 e di lì a cascata in una serie di altri documenti dal cosiddetto Libro Bianco o Rapporto Cresson, dall'allora Edith Cresson che si occupava di questi problemi, Libro Bianco appunto sulla società cognitiva. Moltiplicare la formazione, distribuirla sull'intero arco della vita, accrescere le capacità competitive dell'economia attraverso l'innalzamento delle competenze. Di qui alcune conseguenze che oggi sono di fronte agli occhi di tutti e riempiono le pagine anche dei quotidiani. Per esempio la centralità che oggi ha assunto in maniera quasi ossessiva nel dibattito politico scolastico le misurazioni degli apprendimenti degli allievi. Nessuno ovviamente, tanto meno io, intende sottovalutare le esigenze e le pressanti e legittime istanze del mondo produttivo e le esigenze di una scuola efficace, ma il punto debole sta nel confonderle con un modello formativo incentrato sulle dinamiche necessità economiche da monitorare secondo i modelli propri della cultura professionale e aziendalistica. Vengo al terzo e ultimo elemento del quadro educativo pedagogico odierno. Questo terzo elemento si rifà alla interpretazione individualistica e soggettivistica dell'esperienza umana. L'essere umano è spesso inteso in questo caso come un semplice frammento smarrito nel mondo, avviluppato nel gioco delle interpretazioni e bisognoso più di cura che di educazione, di comprensione che di responsabilità. Questa lettura della condizione umana ha effetti assai profondi in campo educativo, ha avuto effetti assai profondi, perché sta spostando il baricentro dell'esperienza dell'uomo dall'esercizio oggettivo razionale, mi comporto in un certo modo perché mi confronto con la realtà e attribuisco ad essa un significato, a favore invece di una più vaga dimensione soggettivo, estetico, utilitaristica. Compio ciò che mi pare bello, gratificante o utile in un determinato momento. Alla ipertrofia dell'io corrisponde l'idea che si deve prendere prima di ogni altra cosa di se stessi, in vista della propria autorealizzazione. La cura di sé, associata alla comprensione degli altri, per me diventa perciò il centro dell'attività educativa. Mi pare emblematica l'immagine del maestro, che in questi casi non è più concepito come colui che indica un fine, un obiettivo, una meta, ma diventa semplicemente un compagno di viaggio che condivide un certo numero di esperienze all'insegna di un nomadismo permanente. A questa profonda decostruzione della nozione classica di educazione hanno concorso molti fattori, ne accenno solo qualcuno, ben consapevole di essere un po' parziale. Le tesi di studiosi che, non specificamente pedagogisti, hanno tuttavia in vario modo influenzato la mentalità educativa. Penso a figure come Derrida, Foucault, Battimo. Da un altro canto, le provocazioni libertarie di una parte della psicoanalisi post-freudiana, sia sul versante della cosiddetta pedagogia nera, sia su quello dell'analisi ispirata alle tesi di Jacques Lacan. Penso a studiose come Françoise Dolteau e Maud Manoni, e anche, in maniera più modesta ma non meno significativa, le prassi correnti di un anti-autoritarismo ingenuo, quello tanto per intenderci veicolato dai libri del dottor Benjamin Spock, che si è congiunto a modelli familiari sempre più improntati alla categoria della comprensione che a quella della responsabilità, con una certa confusione tra i concetti di autorità, autorevolezza e autoritarismo. In conclusione di questa prima parte del mio intervento, vorrei dire questo. Dal punto di vista dei fini e del senso di attribuire alla crescita umana, il clima educativo del nostro tempo sembra segnato da una realtà nella quale i modelli educativi tendenti alla sublimazione, al differimento dell'esercizio del piacere, alla limitazione delle spinte pulsionali si presentano come alienanti, mentre i sistemi educativi centrati sulla riscoperta del corpo, su una felicità connessa al possesso di beni e sul primato dell'io sono invece presentati come progressivi e vincenti. Per quanto riguarda i metodi, siamo in presenza di una vera e propria esasperazione delle procedure e delle misurazioni, in una parola dell'ossessione di migliorare le tecniche operative. È come se, dopo una lunga tradizione di educazione nutrita di concezioni vitali, si stesse silenziosamente ma sostanziosamente passando ad un modello educativo che potremmo definire del fai da te, sul piano delle concezioni del bene e delle idealità in generale, e invece rigidamente programmato in termini di apprendimento e di organizzazione. I mezzi tendono a occupare tutta la scena, relegando sullo sfondo le questioni che ho appena definito vitali e mettendo in parentesi quell'insopprimibile bisogno di adulto, non soltanto esperto e professionalmente ineccepibile e come insegnante anche culturalmente affidabile, ma anche capace di relazioni umane significative, di proporsi come testimone credibile di un'idea, di una fede, di un'utopia e dunque capace di una proposta educativa autentica. Vorrei ora passare alla parte propositiva del mio intervento. Non basta cogliere i punti deboli della realtà educativa, occorre anche mettere a punto strategie per arginare e contrastare le derive funzionalistiche e soggettivistiche del nostro tempo. Lo farò affidandomi a pochi autori che in questi anni hanno svolto riflessioni in controtendenza con gli orientamenti prevalenti su cui abbiamo fin qui concentrato la nostra attenzione. Un noto e apprezzato studioso francese, Philippe Mérieux, è il primo di cui mi occupo, ha pubblicato una decina di anni or sono un libretto nel quale mette a confronto due modelli educativi. Quello che egli definisce il modello Frankenstein e quello che egli chiama il modello Pinocchio. Se il mostro di Frankenstein rappresenta l'esito dell'assemblaggio di parti tra loro certamente organiche, ma programmate e organizzate meccanicamente, Pinocchio è invece l'icona di chi conquista la fisionomia di essere umano esperienza dopo esperienza, compiendo errori e sbagli, avviandosi su strade talvolta discutibili, ma anche nobilitandosi col proposito di diventare migliore. La costruzione del dottor Frankenstein è il sogno di chi pensa a un mondo segnato dall'efficienza. Pinocchio rappresenta il processo di umanizzazione dell'umano che si compie nel continuo confronto con la realtà e con gli altri. Ma che cosa vuol dirci Mérieux con la metafora di Frankenstein e Pinocchio? Che per intraprendere l'avventura educativa non basta attrezzarci con metodi, procedure, prassi valutative, rigorosamente sperimentali, finalizzate alla padronanza dei prodotti, ma occorre incontrare la persona nella sua realtà e immediatezza esistenziale, tenendo sotto controllo i processi che essa attraversa nel suo itinerario di acquisizione del sapere e della consapevolezza di sé. Naturalmente preoccuparsi dei metodi non è sbagliato, e anzi dobbiamo moltiplicare gli sforzi per renderli sempre più efficaci, ma questo non è sufficiente. Tutte le ricerche sugli adolescenti e i giovani del nostro tempo ce li presentano come ansiosi di trovare un senso e in cerca di adulti, in primo luogo i genitori, capaci di parlare al cuore nel senso che questa espressione ha nell'accezione biblica. Nella lettera enciclica Fides et Ratio si trova un'affermazione tanto semplice quanto fondamentale per chi si occupa di questioni educative. Virgolette, non è pensabile che la ricerca della verità, così profondamente radicata nella natura umana, possa essere del tutto inutile e vana. La stessa capacità di cercare la verità e di porre domande implica già una prima risposta. L'uomo non inizierebbe a cercare ciò che ignorasse del tutto o stimasse assolutamente irraggiungibile. La sete di verità è talmente radicata nel cuore dell'uomo che il doverne prescindere comprometterebbe l'esistenza. Soltanto la prospettiva di poter arrivare a una risposta può indurlo a muovere il primo passo. Fine della citazione. Mi chiedo allora riallacciandomi a Pinocchio, se il problema dell'educazione del nostro tempo non sia un problema soltanto di efficienza e di organizzazione, ma anche e soprattutto di persone adulte che rinunciano a rispondere al bisogno di verità, oppure abdicano il loro compito educativo per il malinteso senso di rispetto della libertà dell'altro, o estendono oltre ogni ragionevole limite il senso della cura dell'altro. Don Luigi Giussani ha scritto alcune, a mio giudizio, tra le più belle pagine sulla funzione del maestro degli ultimi anni. In Avvenimento di libertà scrive queste parole, virgolette: il maestro vero è colui che sente nel proprio cuore lo struggimento, la passione per la tua felicità, per la tua capacità di connessione con l'essere, per la tua creatività, due punti, per te. È un amore senza ritorno, è quello che in termini cristiani si chiama caritas. Amore senza ritorno e senza calcolo, senza condizioni, senza attese per sé. Chiuse le virgolette. Poco più avanti, quello che posso comunicarti, sono ancora le parole di Giussani, è quello che vivo e te lo comunico facendoti vedere qualcosa che io stesso seguo. Io cerco di indicarti quello che io stesso seguo perché tu abbia la possibilità di verificare quello che io ti dico, in modo che il rapporto tra chi educa e chi è educato sia anche insieme un processo di verifica comune, cioè sia qualcosa in cui sia chi educa sia chi è educato in qualche modo imparano. E questo è in sostanza il senso di quello che lui nel suo libro definisce il rischio educativo. Mi sembra che si possano adattare a questa riflessione giussaniana anche le riflessioni che sull'incontro svolge Romano Guardini. Guardini scrive così: chi non sperimenta l'avventura di aprirsi all'altro credendo di salvare la propria anima l'avrà sempre perduta. Chi invece si apre diventa un orizzonte spalancato. In ciò egli è davvero autenticamente se stesso e lo diventa sempre più quanto più osa affermarsi non come individualità chiusa, ma aperto e proteso verso qualcosa. Non nella forma di una sconsiderata spensieratezza, ma aderendo a ciò che è degno per conquistarlo di perdere se stessi. C'è un ultimo punto sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione, riferendomi in questo caso alla suggestione che avevo raccolto da uno di quelli che ritengo tra uno dei più bei libri di pedagogia usciti negli ultimi anni, che ha avuto non una grandissima fortuna. Ne sono autori due studiosi spagnoli, Francisco Altarecos e Concepción Naval, che propongono una lettura dell'educazione e dell'agire pedagogico secondo l'insegnamento aristotelico tomista. Essi traguardano gli scopi dell'educazione al seguimento della perfezione umana, alla rimozione in tanta parte della cultura educativa contemporanea di qualsiasi principio teleologico. Altarecos e Naval rispondono prospettando la nozione di perfezione come l'architrave stessa dell'educazione. Naturalmente, come avrete intuito, l'espressione perfezione impiegata qui nel suo significato classico. È perfetto ciò che è pienamente compiuto, in quanto intrinseco nel destino di un qualsiasi essere e in modo tutto speciale nell'uomo. Il concetto di perfezione ha perciò un significato dinamico e indica la tensione verso il conseguimento della pienezza della identità umana. L'individuazione della perfezione come fine intrinseco dell'uomo rinvia sul piano dell'azione educativa a un problema straordinariamente delicato e complesso, che però oggi mi sembra sfumato nelle brume autunnali, e cioè la gestione della perfettibilità dell'essere umano, non solo dal punto di vista cognitivo, ma dal punto di vista della sua integralità. Considerato da questa angolatura, il fine dell'azione educativa non può essere ovviamente individuato nella semplice funzione dell'adattamento e integrazione nella vita sociale produttiva, e neppure nel semplice arricchimento delle sue competenze. Esso è invece posto in un processo che, unendo intelligenza e volontà, mira ad assicurare alla persona umana il massimo sviluppo delle sue potenzialità intellettive, sociali, morali e religiose. Del resto è questo, in buona sostanza, l'insegnamento della tradizione educativa cristiana, che prospetta la salvezza come fine ultimo delle esperienze umane, ci pone a modello pedagogico la vita dei santi. La dimensione della perfettibilità si sviluppa sul piano pedagogico non tanto in termini di metodi e procedure, pratiche organizzative e valutative, quanto piuttosto di comportamenti e processi tipicamente umani e basati su una forte interpersonalizzazione, che tento sommariamente di esemplificare nel modo seguente. Per esempio, sostenere e valorizzare le buone disposizioni degli allievi, predisponendo itinerari educativi differenziati e puntando sulla qualità del rapporto intersoggettivo. Mettere a confronto gli allievi con compiti impegnativi, attivando le loro risorse intellettive ed etiche, il loro amor proprio e il loro desiderio di riuscire. Puntare sul principio del lavoro ben fatto, non soltanto il lavoro fatto in qualche modo, ma il lavoro ben fatto. Insistere sulla interiorizzazione degli apprendimenti, il principio della conoscenza attiva e critica. Rispettare il senso della tradizione in quanto svolgimento di una storia a cui è chiesto anche a noi di scrivere una pagina. Non dispongo ovviamente del tempo per poter giustificare, come pure sarebbe necessario, il senso pedagogico di ciascuno di questi obiettivi educativi, ma è soltanto attraverso passaggi umanizzanti di questo tipo, affidato alla cura di adulti educatori e non solo adulti amici o occasionali compagni di viaggio, che è possibile contenere non solo la diffusa difficoltà ad ogni livello familiare, scolastico, civico, di impostare e sostenere processi felicemente, a sostenere felicemente processi di educazione, bensì l'idea stessa di educazione, a ritrovare la chiave elementare ed essenziale dell'educare, che faccia comprendere la cosa dall'interno e quindi il coinvolgimento personale che essa richiede. All'educazione è ancora riconosciuta una funzione sociale importante come dispositivo che serve a un certo mantenimento dell'ordine sociale, ma di essa sono spesso considerati soltanto la doverosità e la difficoltà, piuttosto che il gusto e la possibilità della praticabilità concreta. Se ne vede ancora più o meno in astratto il valore sociale, ma purtroppo se ne ha sempre meno l'esperienza come di relazione personale, primaria e concreta, indispensabile e praticabile. È come dire che troppi adulti hanno già, o avrebbero già abdicato, o starebbero abdicando la loro responsabilità di educatori. Nella ben nota lettera alla diocesi di Roma, Benedetto XVI nella radice della crisi dell'educazione c'è una crisi di fiducia nella vita. Come dire che vi è una stretta relazione tra crisi dell'educazione e il problema generale della trasmissione della vita. E forse è proprio l'oblio di questa struttura dinamica dell'umano l'eredità più pesante e negativa della nostra recente storia occidentale. E per recuperare questo oblio non è sufficiente il semplice ricorso al principio adattivo o a un semplice ricorso alla misurazione della capacità degli apprendimenti. La realtà dell'educazione si presenta piuttosto come una sfida permanente dal cui esercizio dipende la qualità dell'esistenza umana non solo individuale ma dell'umano in generale, legata ad un processo che si manifesta proprio come un incessante processo di perfezione e perfettibilità nel senso che si è appena detto. Ho concluso e vorrei chiudere questo intervento con una brevissima considerazione. L'evento educativo, quando è realmente tale, si configura, secondo il mio modo di vedere, sempre come un incontro di persone che hanno qualcosa di importante da dirsi, secondo una distribuzione delle parti che richiede al maestro il compito di orientare, maestro vuol dire anche genitore, educatore, eccetera, e proporre ai discepoli di ascoltare non passivamente ma capaci di farsi una ragione di ciò che loro viene detto, in modo da decidere in piena libertà come assumersi le loro responsabilità personali. In tutto ciò non c'è nulla di meccanico, non c'è nulla di automatico, né di preventivamente organizzato. L'educazione si configura come un gesto di assoluta gratuità, perché l'altro che è in cammino verso la propria perfezione la possa realmente conseguire, così da assicurare la pienezza del suo essere. Quando questo accade, e io sono convinto che per fortuna questo accade più frequentemente di quanto non si pensi, allora possiamo dire che nessuna formazione, neppure quella tecnicamente più raffinata, è in grado di sostituire il gesto educativo, anche quello più semplice. Grazie.
Bene, molto bene.